Allora, diamo avvio alla prima commissione. Oggi è il 2 febbraio 2018, ore 17.30, siamo presenti io, il presidente Giulio Olivetti, l'assessore Mauro Fabri e la dottoressa Roberta Mussini. Passo la parola per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
Oggi affronteremo sia il tema dell'aggiornamento che abbiamo fatto del DUP e la presentazione del bilancio previsione 2018 e 2020. Niente, in particolare vedremo che l'elemento fondamentale che in qualche modo definisce quelle che sono le risorse del nostro bilancio è legato alla valutazione sull'IMU inagibile che quest'anno alcune incognite che andremo ad affrontare dopo e fondamentalmente nella parte investimenti vedremo che alcune opere sono state inserite rispetto al precedente bilancio. Io farei così, affronterei il primo punto che è l'aggiornamento del DUP e poi dopo apriamo la trattazione su quello che è il bilancio che sarà sicuramente la parte più corposa che andiamo ad affrontare. Passo la parola alla dottoressa Mussini.
Buonasera. Per quanto riguarda il DUP, la nota di aggiornamento aggiorna alcune parti che sono tutta la parte normativa iniziale, che è nella parte, diciamo, dell'inizio, compresa la legge di bilancio che nel frattempo è stata approvata, la legge regionale che è stata inserita, quindi tutta la parte normativa. Poi abbiamo aggiunto, aggiungendo un obiettivo strategico negli indicatori, quindi a pagina 70 trovate un altro obiettivo strategico che è la valorizzazione del territorio. Si è pertanto aggiunto anche la parte dell'obiettivo operativo con un indicatore
Pagina 70 della comunità che
a pagina nell'indirizzo strategico numero 2.
erano 5 punti sono
Ah, ok, perfetto. Valorizzazione del territorio.
Esatto, sì. Poi a pagina 91 abbiamo il relativo obiettivo operativo con l'indicatore. Precedentemente, a pagina 89, nell'indirizzo obiettivo strategico già esistente, riqualificazione degli edifici pubblici esistenti, è stata aggiunta la missione 4 e i programmi 1 e 2. Quindi abbiamo a pagina 89. Adesso dovrebbe essere, io ho la versione vecchia, ma dovrebbe essere. Ok. La stessa. Quindi qui in realtà non si cambia l'obiettivo strategico, neanche l'obiettivo operativo, neanche l'indicatore, nemmeno il target. Si aggiungono solamente i riferimenti di bilancio all'interno dei quali sono previste delle spese inerenti a questo obiettivo strategico e obiettivo operativo. Poi, sempre nel DUP, è stata introdotta la tabellina di raccordo con gli importi previsti a bilancio. Sì, allora l'obiettivo operativo e l'indicatore e anche il target sono già presenti anche in un altro obiettivo strategico, però questi sono riferiti a questo obiettivo strategico. Per la valorizzazione del territorio è stato aggiunto questo obiettivo operativo, l'indicatore e il target, che è praticamente uguale a quello che.
Numeriche che vedremo dopo e quindi questo.
Quindi l'avete spacchettato praticamente?
Sì, okay. L'abbiamo spacchettato. Questo è spacchettato.
Così c'è un collegamento più diretto con le risorse. No, no,
questa cosa. Sì. Effettivamente è efficace perché sì, ti permette di vedere laddove hai magari creato una situazione perfetta, una risorsa.
Sì, sì, perfetto. No, ma è bellissimo.
Sì, quindi. Sì, quindi questo obiettivo, cioè il target è riferito a questo obiettivo operativo su questo obiettivo strategico, ovviamente. Allora, poi a pagina. E 119 inizia la per ogni indirizzo strategico, obiettivo strategico, missione e programma ci sono gli importi previsti a bilancio inerenti proprio a questi obiettivi strategici e i relativi anche obiettivi operativi di parte corrente e di parte investimenti. Allora, il criterio col quale sono stati inseriti è principalmente questo. Per quanto riguarda la parte investimenti, tutti gli investimenti significativi. Per quanto riguarda la parte corrente, quelli che sono un po' i progetti dell'ente o comunque le spese della cultura, le spese per i giovani, quindi non sono state per esempio inserite le manutenzioni ordinarie. Questo non è tutto il bilancio, è un'estrapolazione, un'estrazione solo delle risorse necessarie per poter raggiungere quegli obiettivi.
Chiaramente esistono manutenzioni o costi che non sono elencate all'interno.
Esatto.
Banalmente alcune voci della spesa corrente non hanno una corrispondenza col DUP, pertanto nella tabella in cui andiamo a mettere le risorse alcune di queste rimangono slegate e sono fuori da questo elenco. Dopo le ritroveremo chiaramente all'interno del bilancio.
Allora, questa tabellina è la prima volta che a Novi viene inserita, perché quando è stato fatto il DUP, essendo cambiata l'amministrazione, non è stata riportata. E quindi è una tabellina nuova, diciamo, e quindi è stato proprio scelto di collegarla, cioè di non mettere quello che è la gestione della macchina, la macchina comunale non c'è qua dentro. Sì, o comunque le spese di, non so, di gestione dello staff, di gestione comunque della macchina e le manutenzioni, quelle che comunque sono ordinarie e si presentano sempre. Quindi questa è stata la scelta che è stata fatta. E a pagina 159 invece poi c'è la tabellina con le spese, cioè tutte le spese di parte corrente, le spese di parte investimenti, nella pagina dopo, suddivise per missioni e programma. Quindi c'è anche il totale, però lì invece non c'è tutto, c'è solo quello che si è ritenuto fosse rilevante. Poi è stata riportata la nuova delibera di GAP che è stata approvata a fine anno, gruppo amministrazione pubblica praticamente, sono le società e gli enti del comune di Novi, di Modena, che sono solo partecipazione pubblica e è stato al momento tolta solamente l'ASP perché è socia, adesso è l'Unione che è socio di ASP. E poi si farà una ulteriore valutazione più avanti se aggiungere l'EPIDA o no, al momento non è stata aggiunta. 0,0015 di l'EPIDA, che però è una società in house e quindi insomma sarà oggetto di successiva valutazione se aggiungerla o meno. E poi è stato aggiornato ovviamente tutta la parte del bilancio, sono state tolte alcune opere rispetto a prima che sono state fatte,
cioè concluse
sì, E basta, direi che altre cose sul DUP. Se ci sono domande, sì. Allora, quelle del DUP sono quelle in corso, quindi tutte le nuove non ci sono. E invece quella della nota integrativa sono è proprio tutte le opere che si prevede. Questo e quelli superiori a 100.000 euro sono riportati anche nel piano delle opere, che è uno degli allegati. Allora, nel piano delle opere ci sono quelle superiori ai 100.000 euro oppure quelle che magari nel 2018 sono inferiori ai 100.000 euro ma proseguono anche negli anni successivi. Ce n'è una, per esempio, del sisma, che la parte, quelle in giallo sono quelle finanziate dalla regione. E per esempio ce n'è una che ha un importo inferiore ai 100.000, però all'interno dei, due anni in questo caso superi i 100.000 e quindi riportata. Comunque è tra il materiale, se il piano delle opere. Sì. Invece il DUP sono solamente quelli in corso, quindi è molto più ridotta. Ecco. Se non ci sono domande, io passerei sul DUP, passerei sulla nota di aggiornamento al DUP, passerei alla nota integrativa. No, perché comunque questo è stato approvato in giunta il 22 gennaio, quindi i tempi erano molto stretti e non abbiamo proprio fatto nessuna, cioè è stato deciso di non, di non aggiornarlo. E tra l'altro noi avevamo un DUP anche abbastanza aggiornato, perché era stato presentato il 19 ottobre, quindi aveva già anche quello precedente una serie di sezioni già, insomma, più aggiornate rispetto a quanto sarebbe stato con i tempi normali dell'approvazione del DUP. Allora, la nota integrativa io la scorro velocemente, poi se ci sono domande mi fermo. Allora, a pagina 6 abbiamo le nostre entrate e spese con l'equilibrio, e abbiamo applicato 567.000 euro di avanzo presunto. Di questi circa 140.000 sono comunque tutti trasferimenti della regione per il sisma, 140 circa sono applicati alla parte corrente e sono per i traslochi, e gli altri invece sono gli acconti dell'Agenzia regionale per la ricostruzione per dati per la progettazione, che sono stati incassati negli anni passati e non sono stati impegnati. Qui magari non la leggo quella di pagina dopo, giusto per avere qualche numero. A pagina 7 abbiamo l'equilibrio di parte corrente, che per il 2018 a 5.070.695,01 di entrate tributarie, 2.674.888.000 di trasferimenti correnti, 848.040,22 di entrate extratributarie, l'utilizzo di avanzo di amministrazione presunto di cui parlavo prima di 141.236,77. Poi risorse di parte corrente destinate a spese di investimento 196.000 euro, con un totale di entrate di 8.538.860. Spese correnti pari al titolo primo, pari a 7.750.207, di cui 100.000 euro di fondo crediti di dubbia esigibilità. Rimborso prestiti 788.653. Totale spese 8.538.860. Allora, in questo bilancio non è presente al momento il fondo pluriennale vincolato nel 2018 in entrata e nemmeno in spesa. Allora, in entrata il motivo Il motivo è soprattutto nella parte investimenti, adesso questa è la parte corrente, ma soprattutto nella tabella dopo è più evidente. Allora, il motivo principale è che in spesa nel 2017 non sono state attivate, a parte la manutenzione un intervento di manutenzione delle strade, non sono stati attivati degli investimenti molto di importi, insomma, abbastanza grossi. E a parte appunto quello di manutenzione delle strade straordinaria e quelli del sisma, però quelli del sisma, cioè gli interventi per la ricostruzione, sono finanziati dalla regione, quindi non c'è normalmente bisogno di utilizzare il fondo pluriennale vincolato, a meno che non si incassi appunto l'importo della regione, perché l'entrata viene iscritta nell'anno in cui è iscritta la spesa. Quindi per questo motivo non ci troviamo al momento un fondo pluriennale vincolato in entrata. Sicuramente ci sarà qualcosa quando faremo il riaccertamento, col consuntivo avremo un importo, ma al momento nel 2017 non era stato previsto. Nello stesso modo a oggi non avevamo degli investimenti del 2018 e anche degli anni successivi che si poteva pensare che si può pensare che continuino anche gli anni successivi, e pertanto al momento non abbiamo neanche iscritto un fondo pluriennale vincolato in spesa. Poi durante l'anno, a seconda del cronoprogramma, valuteremo se inserirli o meno. Questo è un attimo la spiegazione del perché non ce lo troviamo. Quelli della regione, l'entrata viene prevista nello stesso anno in cui è prevista la spesa.
Faccio una domanda.
Sì.
La differenza sostanziale tra l'assestamento 17, torno alla parte corrente,
sì,
e la previsione 18,
sì, allora,
è data l'IMU inagibile?
Sì. Allora, nell'anno 2017, al titolo secondo, erano state iscritte 3 annualità di IMU immobili inagibili, la 2015, 2016 e 2017, per un importo per ogni anno di circa 1.150.000 euro. Dopodiché, l'IMU immobile inagibile del 2015 e del 2016 è stato incassato. È stato incassato, è stato in parte utilizzato in parte investimenti, in parte è stato accantonato in un fondo di parte corrente. L'IMU immobile inagibile è stata uscito, adesso vado a pagina dove parlo dell'IMU immobili, dove si tratta l'IMU immobili inagibili, pagina 20. Dove è stata predisposta una tabellina dove abbiamo l'importo del 2015, l'importo del 2016, l'importo del 2017, che però è un'assegnazione provvisoria. Il Ministero ci ha comunicato questo importo, che prevede una riduzione fatta da loro per tutti del 6% sull'anno 2016, che però deve essere riconteggiata. Loro è soggetta a conguaglio, nel senso che loro hanno chiesto alle strutture commissariali regionali di avere gli immobili ancora inagibili certificati. La struttura li ha chiesti ai comuni, quindi i comuni stiamo guardando quali degli immobili inagibili che erano stati comunicati a fine 2014, se non ricordo male, sono ancora quali immobili sono ancora inagibili. Entro la fine, per definire l'assegnazione del 2017 e quella del 2018. Quindi quella del 2017 è provvisoria, non è certa. Dipende, e quella del 2018, che comunque è stata prevista nella legge di bilancio, e pertanto ci verrà erogata, però anche quell'importo verrà calcolato, quello non c'è stato data nemmeno un'assegnazione provvisoria ovviamente, però anche quello verrà calcolato in funzione del file che gli, dell'elenco degli immobili inagibili che noi invieremo alla Regione che poi trasferirà allo Stato.
In questo momento tutti i comuni del cratere stanno predisponendo un aggiornamento con l'elenco degli immobili, con anche riferimenti catastali e le rendite. Questo file servirà alla Regione per rideterminare in modo definitivo sia quello che è il 2017 sia quello che è il presunto 2018. Quindi comunque sicuramente sarà ridotto sulla base dei dati che fanno sì che siano rientrati degli immobili che non siano più inagibili. Quindi sicuramente ci aspettiamo una riduzione.
Sì.
Dell'accantonamento in spesa
del esatto rapporto. Esatto, poi si vedrà con il consuntivo, a consuntivo andrà in avanzo e faremo una valutazione invece sull'IMU immobili inagibili 2017, nel senso che visto che comunque il decreto di assegnazione è solo provvisorio, a consuntivo si valuterà se sarà necessario iscrivere tutto in parte nel 2017 o se in variazione poi iscriverli nel 2018, quando avremo un dato, quando conosceremo l'importo. Insomma, adesso questa sarà valutazione che verrà fatta proprio col bilancio, col rendiconto. Adesso è un po' presto. Però al momento, come dato assestato, abbiamo 3 annualità, pari a 1.150.000 l'una, in entrata e anche in spesa. In spesa nell'assestato appunto una parte è in spesa, allora in spesa corrente non c'è tutto, ma mancano 669.000 euro che sono quelli destinati agli investimenti. Forse dove parlavo, dove si parla degli immobili inagibili. Bene, proseguo. L'equilibrio di parte in conto capitale abbiamo titolo quarto dell'entrata 3.954.964,12, avanzo di amministrazione 426.188,32. Le entrate della parte corrente destinate agli investimenti 196.000 e totale delle entrate 4.577.152,44 uguale alla spesa del titolo secondo. L'avanzo vincolato presunto è relativo all'intervento di riqualificazione ed ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto sulla Secchia per euro 126.428,48. Intervento di riqualificazione e ampliamento della scuola d'infanzia Sorelle Agazze a Novi di Modena per un importo di 50.048,40, lavori per municipio Novi di Modena per 72.965,39 e intervento di riqualificazione e ampliamento del polo d'infanzia di Rovereto per euro 176.746,05. Sì, allora nella parte investimenti negli anni successivi ci sono alcune manutenzioni e poi abbiamo sempre gli interventi per il sisma. Sì, quindi gli importi sono abbastanza alti anche negli anni successivi, sempre perché qui sono iscritti. Esatto. Poi vado avanti a pagina 9 perché abbiamo l'elenco di tutti i titoli dell'entrata e poi i titoli dell'entrata corrente solo sotto con la differenza che a pagina 9 per esempio nell'ultima tabellina si vede che c'è una differenza abbastanza importante tra l'assestato 2017 e la previsione 2018. Un altro elemento che vede ridurre la previsione 2018 del titolo secondo sono anche i contributi per l'ex CAS, per il sisma, che si stanno comunque riducendo. Ogni anno si stanno un po' riducendo e sono all'interno dei trasferimenti. Quindi l'importo, la differenza è 4.328.413. Allora, qui abbiamo della recupero evasione in meno, sì. E poi abbiamo il taglio al fondo di solidarietà comunale. Poi si vede meglio nelle tabelline successive. A pagina 10, infatti, abbiamo l'elenco delle entrate tributarie, dove si vedono 30.000 euro in più sul gettito IMU, 110.000 euro in meno sul recupero evasione IMU, ICI e TASI, 26.500 euro in meno relativa alla TOSAP, perché nel 2018 non abbiamo più il recupero dei cantieri pregressi, quindi si torna, diciamo, più o meno a regime con 50.000 euro di TOSAP, e poi il taglio che è stato applicato al Fondo di Solidarietà Comunale, che è praticamente dovuto a questa riduzione di 104.014,99, un po' al taglio e applicato per un'altra percentuale nel 2018, un po' anche al riparto del fondo con una percentuale più alta con i fabbisogni standard e le capacità fiscali.
Legato al fatto che l'attività sugli anni pregressi si è stabilizzata, quindi a questo punto progressivamente quello che era recuperabile presumo che stia arrivando a regime, e quindi questa è la parte relativa a quelli che sono i tributi che sono ancora, secondo me, di qualche anno fa, ma ormai ci dice anche l'ufficio tributi che insomma si è abbastanza stabilizzata quella che poteva essere il recupero, e quindi si è assestato su valori che ormai sono inferiori rispetto ai primi anni, quando invece si era fatto tutto un lavoro di accertamento e che ormai direi che è stato quasi concluso. Quindi adesso invece abbiamo l'attività normale, che comunque non dà grandi risultati, per cui abbiamo anche poi una parte, la vedremo nel fondo dubbio esigibilità, che comunque anche lì abbiamo una situazione che comunque non è positiva.
E aggiungo, perché poi molte posizioni, appunto, quando vengono controllate dall'ufficio tributi, sono state controllate su tutti gli anni. Quindi quando venivano individuate, il controllo veniva fatto in tutti gli anni, e pertanto è appunto uno dei motivi per cui si stanno esaurendo. Abbiamo l'imposta municipale propria, che non è cambiato nulla rispetto agli anni passati. Abbiamo ancora il blocco delle aliquote dei tributi, e pertanto non sono cambiate le aliquote. A pagina 12 abbiamo il gettito dell'IMU di competenza, con anche l'IMU degli incassi anni precedenti, che ogni anno abbiamo un po' una coda di quello che è di competenza dell'anno prima, che praticamente il gettito di IMU di competenza nel 2018, gettito di il pagamento spontaneo da parte dei cittadini, 1.785, incassi anni precedenti 34.000 euro. La TASI, che rimane solamente a pagina 13 per gli ex rurali, con una previsione di 34.000 euro di gettito. L'ICI non si mettono nemmeno più gli avvisi, e pertanto rimangono solo i vecchi ruoli che sono stati emessi, oppure le ingiunzioni con la riscossione coattiva. A pagina 14 si vede l'andamento, diciamo, o comunque la differenza tra l'assestato 2017 e il preventivo 2018 e gli anni successivi della previsione del recupero violazioni, IMU e TASI, con il rispettivo fondo crediti di dubbia esigibilità. L'addizionale IRPEF rimane uguale, e è specificato, come era specificato anche negli anni passati, che questo non è l'importo reale, cioè non è quell'importo dell'anno che viene incassato per l'addizionale IRPEF. È un po' più alto in quanto negli anni passati era stato contabilizzato non tutto l'importo di competenza e pertanto per alcuni anni, per 3 anni, è possibile iscrivere un importo un po' più alto in modo tale da recuperare la registrazione dell'addizionale IRPEF per competenza, perché viene incassata circa il 30% in acconto nell'anno e circa il 70% l'anno dopo sul residuo. Poi abbiamo la tabellina della TOSAP che riporta i dati visti prima, 50.000 euro di preventivo, rimane ferma anche l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. La Tari appunto non è presente nel bilancio del comune, ma è gestita direttamente da AIMAG. I contributi di contrasto all'evasione fiscale sono state inviate diverse segnalazioni e pertanto già nel 2016 e pertanto si prevede un importo un po' più alto negli anni successivi rispetto a quanto è stato ricevuto nel 2016 e nel 2017. Quindi è prevista un aumento soprattutto anche nel 2019 e nel 2020 da 10.000, 20.000, 30.000. Poi abbiamo il fondo di solidarietà comunale che l'importo, anche questo che c'era stato comunicato provvisorio ancora, è 2.125.735,01. Con la pagina 17 un andamento negli anni che si vede che il consuntivo 2016 2.347.781, l'assestato 2017 2.229.750, preventivo 2018 2.125.735, con un andamento sempre in riduzione fino al 2020. Poi a pagina 18 è riportato la costruzione del fondo di solidarietà comunale dell'esercizio 2017, però che è l'ultimo che è pubblicato nel dettaglio, quindi questo è volutamente quello del 2017 che è pubblicato sul sito finanza locale del Ministero dell'Interno, dove si vedono le varie poste che compongono il fondo, che rimangono sostanzialmente inalterate se non i tagli e aggiunti che vengono, gli importi tagliati che sarà superiore l'importo tagliato e sarà superiore l'importo che ci verrà assegnato, sarà inferiore l'importo che ci verrà assegnato secondo la perequazione nuova dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Poi a pagina 19 i trasferimenti correnti, che non leggo, se avete domande magari mi fermate. Poi dopo a pagina 20 c'è un minimo, abbiamo i trasferimenti per IMU immobili inagibili già visto con una descrizione di quelli che sono gli altri trasferimenti presenti all'interno del bilancio, trasferimenti da imprese che sono e contributi concessi dal tesoriere ed altre eventuali sponsorizzazioni che si vedrà nell'anno se saranno realizzate, e poi trasferimenti da istituzioni private e anche i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per la promozione culturale del territorio.
Faccio una domanda qua sul contributo compensativo.
Sì. Allora, per quanto riguarda, dal punto di vista normativo non c'è nessun vincolo. La Regione aveva chiesto, per quanto riguarda gli anni 2015-2016, di utilizzarli per spese inerenti al sisma. Per quanto riguarda invece l'anno 2017-2018 sono liberi, quindi possono essere utilizzati per... anche per la parte corrente, in quanto comunque si tratta di gettito mancato, quindi un'entrata proprio di tipica di parte corrente. Se non avessimo il sisma, avremmo avuto queste entrate all'interno del gettito. dopo si possono ovviamente applicare solo a chiusura del consuntivo per salvaguardare gli equilibri, nel caso anche di minori entrate alla parte corrente. No, perché sono iscritte in parte corrente. Allora, quelle del 2015-2016, sì. Sì, avanzo libero. E avanzo libero, questo avanzo di parte corrente. Perché sono iscritte al titolo secondo dell'entrata, in entrata. E l'accantonamento è il titolo primo della spesa. Sì, esatto. E avanzo...
Sì,
sì, sì, sì, sì. No, 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 sono, formeranno avanzo libero. Esatto. Sì. Sì, ovviamente sì. Sì, sì, beh, ovviamente tutto questo, questo avanzo che... Infatti poi quando vediamo alla fine l'avanzo presunto avremo consuntivo un avanzo molto importante legato appunto a questa entrata e che poi gli anni futuri peserà sul pareggio, anche se quest'anno sono stati ceduti 2 milioni e 8 di spazi proprio perché si era a conoscenza di questa entrata importante, ecco. A pagina 21 abbiamo le entrate extratributarie. Qui cose particolari, abbiamo la carta d'identità elettronica che prevede una spesa che poi viene rimborsata comunque dai cittadini, si prevede un aumento delle entrate per il fotovoltaico negli anni futuri, perché si stanno completando le attivazioni degli impianti sui quali erano previsti.
Abbiamo degli impianti che sono esistenti ma ancora non hanno completato l'iter burocratico, per cui abbiamo insomma accelerato e l'obiettivo è quello di mettere in funzione e arrivare a regime, come vedi, con una produzione fotovoltaico sull'ordine dei 40.000, tra l'altro per impianti in buona parte esistenti o in corso, quindi questo insomma, è un obiettivo che dovremmo raggiungere tranquillamente, così come anche un'attività di recupero su quelli che sono i servizi cimiteriali, che anche questo dà un obiettivo di maggior risultato. Quindi sono due temi che comunque danno un trend migliore rispetto ad altre voci. Verrà attivata un'attività di aggiornamento per cui prevediamo di avere poi un maggior ritorno, questo perché comunque è una di quelle attività che dopo il terremoto era stata sospesa, quindi anche questa si prevede di riattivarla.
Anche senza questa, comunque c'era stata una riduzione nel 2017 dei proventi cimiteriali, poi invece nell'ultimo periodo, fine 2016, inizio 2017, nell'ultimo periodo si è visto un incremento, quindi insomma siamo stati diciamo un attimo prudenti sul 2018 in attesa di vedere appunto se è confermato questo trend in aumento. E invece nel 2019 e nel 2020 siamo stati non meno prudenti, però abbiamo pensato che ci possa essere, ecco, quindi al di là anche di questa nuova attività che verrà implementata. Il totale del titolo terzo delle entrate è 848.040,22. E non sono stati previsti aumenti nelle tariffe, che si confermano uguali a quelle dell'esercizio precedente ad eccezione dei rimborsi per l'utilizzo sale comunali, a cui è stata apportata una significativa riduzione. E le entrate, poi abbiamo appunto il fotovoltaico che è già stato detto, che si prevede un incremento. E c'è al momento si evidenzia al momento una riduzione dei fitti attivi per la telefonia mobile, poi si vedrà nel corso dell'anno come andranno un attimo i contratti.
Un trend che è iniziato già un paio d'anni, sta proseguendo anche questo.
E abbiamo i canoni reti gas che si confermano per quanto riguarda la parte dell'idrico con una diminuzione del 4% annua. Pagina 23-24, fondo crediti dubbia esigibilità. Allora, tutte le entrate, giusto un riepilogo veloce perché cos'è questo fondo crediti dubbia esigibilità, tutte le entrate che comunque vengono iscritte a bilancio, che hanno una possibilità di avere degli insoluti, deve essere accantonato in spesa un fondo chiamato appunto fondo crediti dubbia esigibilità. La legge di bilancio ha modificato la percentuale minima obbligatoria e pertanto abbiamo accantonato il 75% dell'importo minimo obbligatorio nel 2018-19-20. Le entrate per cui viene conteggiato questo il fondo crediti dubbia esigibilità sono il recupero evasione della IMU e della TASI e anche dell'ICI sui residui, le entrate patrimoniali che sono quelle dei cimiteri. Quindi il fondo crediti è calcolato su queste entrate. Fondo passività latenti, potenziali passività latenti, non abbiamo iscritto nulla a bilancio, ma abbiamo degli importi. Sì, erano 85, era il 100 nel 2019, sì. Adesso li hanno cambiate, era 85 quest'anno, 100. Adesso invece al 100 si arriva nel 2021, nel 2020 si li hanno ridotte. E passività latenti, fondo potenziale, passività latente, non abbiamo niente a bilancio, abbiamo solo degli accantonamenti nell'avanzo da rendiconto del 2016. Fondo di riserva è abbastanza, insomma, ha un importo abbastanza alto nel 2018 ed è invece più basso negli anni successivi e rispetta il limite minimo e massimo del 3-2%. Il fondo di riserva di cassa, anche lui, rispetta il limite minimo che è lo 0,20 sulle spese finali di cassa. Le spese correnti, leggo un attimo il titolo primo e il titolo quarto della preventivo 2018 che sono rispettivamente 7.750.207 più 788.653. con un totale corrente di 8.538.860. Poi si vede dopo, ma intanto lo anticipo, che nei rimborso prestiti abbiamo all'interno un decimo delle rate dei mutui scaduti e sospesi negli anni passati, non ancora pagati. E premetto anche che nella legge di bilancio è stata prevista la possibilità di rateizzarli anche per il 2018, di non pagarli e rateizzarli poi e pagarli nei 10 anni successivi, in 10 rate. E, al momento in cui è stata redatta la nota integrativa non era però ancora uscita la delibera della cassa, che è uscita, se non ricordo male, lo stesso giorno in cui è stata approvata dalla Giunta gli schemi di bilancio. Quindi adesso anche la cassa permette di sospendere per il 2018 i suoi mutui e rateizzarli nei 10 anni successivi. Però nel bilancio attuale sono previsti che il pagamento è previsto negli anni 2018, 2019 e 2020. Abbiamo la spesa, pagina 26, la spesa per il sisma di parte corrente, dove rimangono solo i contributi ex cas, pari a 1.400.000 nel 2018, 1.200.000 nel 2019 e 1.000.000 nel 2020, e per i traslochi. Rimane anche una quota non importantissima di straordinario personale, che però questa la troviamo nel bilancio all'interno della spesa di personale, che ci viene comunque rimborsata dalla regione. Sempre a pagina 26, la spesa rappresentata per macro aggregati, che sono appunto redditi da lavoro dipendente, dove all'interno abbiamo la spesa del personale, imposte e tasse, dove abbiamo spesa di personale IRAP del personale, IRAP occasionali, tasse di bonifica, insomma un po' tutte le la TARI, quindi l'imposta dei rifiuti, tutte le varie imposte del comune. La macro aggregato 3, che è pari a 1.741.372,55, dove abbiamo tutti gli acquisti dei beni e dei servizi, quindi le manutenzioni e le prestazioni varie, diciamo. Il macro aggregato 4, di 4.424.521,13, ricomprende trasferimenti all'Unione delle Terre d'Argine per i servizi trasferiti pari a 2.592.484,36 e contributi per il sisma pari a 1.541.236,77. Gli interessi passivi ricomprendono anche appunto i mutui sospesi che si inizia dal bilancio a pagare nel 2018. I rimborsi, macro aggregato 9, rimborsi e poste correttive delle entrate, sono riferite ai rimborsi di spese per personale comandato, segreteria convenzionata e restituzione di tributi. Macro aggregato 10, altre spese correnti, pari a 312.913, comprendono i premi assicurativi, l'accantonamento per il rinnovo pari a 63.500, accantonamento per il nuovo contratto dipendente indennità di fine mandato pari a euro 39.391, l'IVA commerciale da fatturazione attiva da versare all'erario pari a 52.022, è stata portata all'interno della parte corrente del bilancio la gestione dell'IVA commerciale. Quindi si trova, le entrate sono registrate all'ordo e poi infatti per esempio, adesso questo non l'ho evidenziato, però anche le lampade votive sono un po' più alte anche per questo. Anche i canoni delle reti, se si, cioè l'avevamo già però modificato nell'assestato 2017, se si fa il confronto col 2016 si vede che c'è questo aumento per alcune poste di entrata, ma dovuto per la gestione dell'IVA che quando è commerciale è stata portata nella parte corrente del bilancio, quando prima era solamente nelle partite di giro. Poi dopo abbiamo gli stanziamenti relativi al fondo crediti dubbia esigibilità che ammontano 100.000 euro e il fondo di riserva 58.000 euro. La tabellina, sempre a pagina 28, dei tetti di spesa che dobbiamo rispettare per il 2018. Poi la parte relativa, a pagina 29, all'indebitamento e rimborso delle rate mutui, con la descrizione appunto delle sospensioni che sono state fatte gli anni precedenti, della sospensione che è possibile comunque fare quest'anno. L'indebitamento che passa da un consuntivo 2015 al 31/12 di 7.711.594,86 a fine 2018 previsto per 5.391.842,17 e per fine 2020 3.806.990,17. Con un grafico a pagina 30 dove si vede l'importo dell'indebitamento a fine 2011 che era di 10.323 milioni. Sempre a pagina 30 un'altra tabellina dove fa vedere per ogni anno quanto incidono sui bilanci le rate sospese dal 2018 al 2032. Poi a pagina 31 abbiamo la suddivisione di quota capitale, quota interesse e il limite dell'indebitamento che per il 2018 è pari a 0,76,59 che è dato dagli interessi che si pagano quegli anni sulle entrate di due anni prima. Esatto. E delle entrate dei primi tre titoli della parte corrente dei due anni precedenti. Il vincolo, questo limite di indebitamento deve essere inferiore al 10% e solo se è inferiore al 10% si possono stipulare dei nuovi mutui che comunque non sono previsti nel bilancio. A pagina 32, entrate e spese non ricorrenti, un elenco di entrate e spese che sono, diciamo, straordinarie. Abbiamo inserito anche il contributo compensativo per IMU immobili inagibili dell'anno 2018, anche se è un'entrata che, diciamo, se appunto, come dicevo prima, non ci fosse stato il sisma, probabilmente l'avremmo avuto, non so se in questa misura, ma l'entrata, il gettito da parte dei cittadini. Però è stata comunque inserita qui perché la Corte chiede che di evidenziare le entrate che non hanno andamento uguale per 5 anni di seguito, quindi si è ritenuto più corretto comunque metterla. Questa è una tabellina più tecnica che poi è più controllata dai revisori e dalla Corte dei Conti. A pagina 33 abbiamo il risultato abbiamo l'avanzo presunto, il risultato di amministrazione presunto e l'avanzo presunto è applicato. Questo conteggio è stato, allora abbiamo fatto questo conteggio per il bilancio di previsione. Nella stessa seduta degli schemi la Giunta ha anche approvato la delibera di conferma dell'avanzo presunto, che è lo stesso ovviamente, perché noi siamo andati in approvazione il 22 gennaio, quindi era il mese in cui era necessario fare questo tipo di attività. Da qui si vede che da un risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 pari a 2.602.328,63, al momento ovviamente si stima un risultato di amministrazione di 4.723.885,05. Ovviamente al momento non è ancora stato fatto il riaccertamento dei residui, quindi questo può cambiare. Di questo la parte accantonata è pari a 633.000, sempre stimata, 633.365,96, la parte vincolata 1.485.00,3,89, la parte destinata agli investimenti 791.404,82 e la parte disponibile 1.814.110,38. Questo conteggio è stato fatto tenendo conto di non accertare nel 2017 l'IMU immobili inagibili 2017. Nel caso potrebbe anche cambiare di un importo più rilevante, ecco, però al momento è stata fatta questa valutazione, ecco, di non accertarla.
Prima di passare agli investimenti, ti segnalo due novità che abbiamo incontrato nel corso di questi mesi. Uno, che è quello che era un trasferimento della Regione per il fondo idrocarburi, non ci sarà più, in quanto la Regione ha deciso di gestirlo direttamente. Quindi questa è, diciamo, una risorsa destinata al trasporto in meno. E poi sempre nel corso del 2017 si è arrivati allo sblocco del contratto nazionale dei dipendenti, per cui sia in Unione che nel nostro bilancio troviamo delle variazioni legate al nuovo contratto. Il fondo degli idrocarburi, per motivi che non sono del tutto chiari, comunque la Regione li destinerà ai comuni dove sono sedi di giacimenti per agevolare il trasporto pubblico, secondo una modalità per cui ogni cittadino residente potrà chiedere un abbonamento annuale in forma ridotta. Questo per tutti gli enti che faranno la convenzione con la Regione, quindi sicuramente SETA, sicuramente le Ferrovie dello Stato, e quindi sarà a regime, perché ancora ad oggi stiamo avendo, insomma, un parto abbastanza difficile, perché la Regione poi per utilizzare questi fondi deve raggiungere un accordo con lo Stato, quindi ad oggi ancora non è attivo, ma sarà comunque rimborsato e diventerà uno sconto sull'abbonamento direttamente fatto agli sportelli a qualsiasi cittadino, mentre prima era più diretto da noi, dall'amministrazione precedente, anche sul trasporto scolastico. Oggi come oggi è un'agevolazione invece che potrà avere qualunque cittadino, e quindi secondo la Regione in modo più diffuso. Poi una quota verrà anche destinata a dei progetti ancora in corso per sostenere la mobilità di tipo ecologico, quindi tipo elettrico, colonnine elettriche, cose di questo tipo.
Non ripeto l'avanzo presunto che poi viene applicato. Passiamo agli investimenti, dove a pagina 34 abbiamo le risorse che finanziano gli investimenti, che sono appunto avanzo vincolato presunto 426.188,32, mezzi propri, concessioni cimiteriali 10.000 euro, diritti di superficie 7.400 euro, alienazione 150 di una porzione di una strada 150.800, sì esatto, è stata riscritta nel 2018 già con la variazione di bilancio del 2017. Proventi da oneri di urbanizzazione 200.000 nel 2018 con una previsione in aumento. Pertanto gli oneri sono tutti nella parte investimenti, sì.
Per
era 200.000. No, 190. Era stato ridotto di 10.000 euro e poi avevamo iscritto il trasferimento dal consorzio attività produttive, i 10.000 euro. Era inizialmente 200.000. Poi dopo avevamo ridotto a 190 gli oneri e iscritto questo trasferimento di oneri dal consorzio attività produttive. L'assestato 2017. Invece il consuntivo 2016 era superiore a... era più di 220.000 euro, adesso non mi ricordo.
Vabbè, te lo chiedo dopo. Chiamo la
Poi abbiamo quindi totale risorse proprie 368,2, risorse di terzi di cui 3.521.764,12 dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sono dedicate appunto agli interventi di ricostruzione del seguito del sisma. Poi abbiamo altri 65.000 euro di contributi previsti dalla regione e con un totale di risorse 4.381.152,44 a cui si aggiungono i 196.000 euro di parte corrente per un totale di 4.577.152,44. Pagina 35 abbiamo l'elenco degli investimenti. Di questi si possono raggruppare in 3.948.000 circa di sisma e 629.000 di altri investimenti.
Quelli
in sisma sono quelli in giallo. Allora, all'interno sono stati riportati anche gli investimenti presenti sull'Unione senza l'importo, perché sono finanziati direttamente dall'Unione per quanto riguarda il 2018. Pagina. Sì, con una nota in fondo. Pagina 36 c'è la nota degli importi che erano all'interno dell'Unione. Poi abbiamo garanzie fideiussorie che non sono in essere, strumenti finanziari derivati non li abbiamo, partecipazioni, abbiamo l'elenco aggiornato delle partecipazioni con anche il link del sito e il pareggio di bilancio a pagina 39-40. Pareggio di bilancio, abbiamo un importo positivo perché abbiamo ceduto spazi per 2.008.000 nel 2000, per 1.000.000 nel 2016, che ci viene rimborsato nei due anni successivi, e 2.008.000 nel 2017. Quindi ci viene, nel 2018 beneficiamo dei 500.000 del 2016 più del 1.004.000 del 2017. Quindi un importo favorevole di 1.009.000. E quindi, insomma, quest'anno diciamo che di problematiche nemmeno nel 2019 di pareggio di bilancio non ne abbiamo. Non abbiamo chiesto spazi verticali allo Stato il 2022, che poi il termine è stato il 22 gennaio, che erano quelli dedicati all'edilizia scolastica, allo sport e più altri 400 milioni per interventi diversi, perché comunque non siamo, cioè non ne avevamo bisogno, in più con questo saldo positivo diventava poi anche abbastanza difficile giustificarli. Questo è la parte della nota integrativa. Se non avete altre domande o volete vedere, non so, anche qualche altro documento nel dettaglio, io termino al momento la mia esposizione.
Sono le 18:38 e chiudiamo i lavori della commissione. Grazie mille all'assessore e alla dottoressa Mussini.